Ora procediamo con l'appello. Ermini Marco, Bruschi Rachele, Ferrini Edoardo, Monaco Elpidio, Dini Giampiero, Giorni Edi Almo. Ah. Zaffarani Chiara Veronica, Civile Andrea, Carnesciali Riccardo, Belardini Antonio, Anselmi Enrico, assente, giusto? C'è un solo assente, possiamo iniziare.
Grazie, buonasera a tutti, iniziamo il consiglio. Come primo punto all'ordine del giorno abbiamo le comunicazioni. Per quanto riguarda le mie comunicazioni, ho solo l'email arrivata dal consigliere Anselmi, il quale ci augura buon lavoro e si scusa per la sua assenza, ma per impegni precedentemente presi fuori dal paese. Altre comunicazioni? Passiamo al punto numero 2 iscritto all'ordine del giorno, approvazione proposta di modifica dello Statuto dell'Unione dei Comuni del Pratomagno. Quanto riguarda questa delibera, viene in conseguenza un'altra delibera, la delibera numero 20 del 28 aprile 2025 che abbiamo appunto approvato, che era la volontà del Comune di Castiglionfibocchi, la richiesta del Comune di Castiglionfibocchi di procedere a togliere dall'associata la funzione personale. Come sapete, quindi facciamo parte dell'Unione dei Comuni del Pratomagno dal 30 ottobre dal 2008. Gli articoli 44 e 47 dello Statuto appunto dell'Unione del Pratomagno vanno a individuare le modalità sia dello scioglimento del vincolo associativo che le modalità di modifica dello Statuto. Le tappe appunto per la modifica sono la proposta di modifica che deve arrivare appunto al Presidente dell'Unione, quindi la Giunta approva la volontà di modificare lo Statuto. Dopo, questa modifica deve andare nei singoli consigli di tutti i comuni facenti parte dell'Unione, deve essere approvata con la maggioranza assoluta dei componenti e infine poi torna all'Unione dei Comuni con l'approvazione definitiva da parte del Consiglio e poi abbiamo la pubblicazione nel Board della Regione Toscana. L'articolo 6 del vigente Statuto dell'Unione elenca le funzioni fondamentali e al comma 2 appunto era riportata la funzione di gestione delle risorse umane concernente il reclutamento e concorsi ed il trattamento economico del personale. I comuni e veniva fatto per il comune di Castiglionfibocchi e Castelfranco Piandisco. Entrambi i comuni hanno espresso la volontà, tramite la delibera che precedentemente ho citato, di recedere da questa funzione associata e quindi la Giunta dell'Unione ha preso, diciamo, visione di queste due delibere dei singoli comuni e con delibera ha approvato l'accordo che prevede la cessazione della gestione associata del personale. Dato che la Giunta dell'Unione, con delibera 37 del 26/6/2025, ha avviato la procedura di revisione dello Statuto, la modifica dello Statuto oggi viene approvata all'interno del nostro Comune e finirà poi per essere approvata definitivamente all'interno dell'Unione dei Comuni. Quindi oggi andiamo a approvare il recesso della funzione, come ho detto, del personale e di prendere atto dell'accordo per la disciplina degli effetti dello scioglimento del vincolo associativo e approvare l'allegato testo dello statuto modificato che trovate allegato. Apriamo la discussione. Interventi, mettiamo in votazione il punto numero 2 iscritto all'ordine del giorno, approvazione proposta di modifica dello statuto dell'Unione dei Comuni del Pratomagno. Favorevoli? Unanime. La delibera è approvata. Punto numero 3 all'ordine del giorno, nomina della commissione comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari per la Corte d'Assise e la Corte d'Assise d'Appello. Per la presentazione e lo svolgimento della delibera passo la parola al Vice Sindaco Rachele Bruschi.
Buonasera. Con la tornata elettorale del 2024, essendo cambiata l'amministrazione, è necessario nominare una commissione elettorale che poi andrà a scegliere i nomi da inserire nell'elenco e comunicare alla Corte d'Appello di Firenze quelli che poi dovrebbero essere i giudici popolari per la Corte d'Assise e per la Corte d'Assise d'Appello. La Corte d'Assise è un organo giurisdizionale che ha competenza nei reati penali più gravi, puniti con l'ergastolo e comunque con pena reclusiva superiore a 10 anni. Quindi qui, non avendo peraltro di competenza del Consiglio Comunale, e ciascuna lista, ciascun gruppo consiliare indica 2 nomi. Non avendo la presenza di una seconda lista e quindi di un'opposizione, il nostro capogruppo ha individuato 2 nomi per il gruppo Il Futuro Insieme, che sono indicati in delibera in Belardini Antonio e Zaffarani Chiara Veronica. Quindi a questo punto dovremo nominare 2 consiglieri che fungono da scrutatori. Lo scrutinio è segreto, la votazione è segreta, quindi votare questi nomi che ha indicato il nostro capogruppo e poi proseguiremo allo spoglio. Gli scrutatori sono Giorni e Dini. Ci sono i fogliolini, penso dentro le... Ah, ce l'ha il segretario, perfetto. Ah, ok, vai. Belardini Antonio. Belardini Antonio. Zaffarani Chiara Veronica. Belardini Antonio. Zaffarani Chiara Veronica. Belardini Antonio. Zaffarani Chiara Veronica. Zaffarani Chiara Veronica. Belardini Antonio. Cinque per Belardini Antonio. E 5 per Zaffarani Chiara Veronica. A questo punto la commissione, ora andremo a votare la composizione della commissione, che è composta come presidente dal sindaco e come consiglieri Chiara Veronica Zaffarani e Belardini Antonio. Questi ovviamente andranno a nominare i nominativi per i giudici popolari, che poi però verranno nominati nell'elenco fornito dal comune, dal servizio anagrafe del comune di Castionfibocchi, dalla Corte d'Appello di Firenze.
Bene, grazie Vice Sindaco. Mettiamo in votazione la delibera. Favorevoli? Unanime? C'è l'immediata eseguibilità? Favorevoli? Unanime? La delibera è approvata. Passiamo al punto numero 4 iscritto all'ordine del giorno, adesione del Comune di Castiglionfibocchi al distretto rurale regionale Castanicolo Toscano. Per la presentazione passo la parola a Elpidio Monaco.
Buonasera, grazie signor Sindaco. Sì, la proposta di delibera è l'adesione del Comune al progetto del distretto rurale della Regione Toscana per quanto riguarda la coltivazione dei castagni. Distretti rurali sono sistemi economici territoriali caratterizzati da una produzione agricola coerente con la vocazione naturale del territorio e significativa per l'economia locale, nonché una produzione di beni o servizi di particolare specificità coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali del territorio. Il settore castanicolo rappresenta per la Regione Toscana una risorsa da tutelare e valorizzare per la debolezza, appunto per strutturare la loro produzione localizzata prevalentemente in montagna e oppure sulle colline, e sicuramente per la tutela dell'ambiente, della paesaggistica, dei territori e per la salvaguardia idrogeologica, per la difesa dell'identità storica, culturale e agricola del territorio toscano. La Regione quindi Toscana e l'ANCI Toscana in questi anni hanno avviato un percorso teso alla verifica e all'assistenza circa le condizioni per arrivare alla costituzione di un distretto rurale di interesse regionale per valorizzare dei prodotti della filiera del castagno. Il comparto agroalimentare, l'intera filiera del castagno, trova in questi territori condizioni ottimali per il suo sviluppo, dove alle eccellenze produttive si associa come elemento distintivo e caratterizzante il brand prodotto in Toscana. Quindi il distretto, per perseguire le proprie finalità, dovrà eseguire dei compiti come quelli di promuovere lo sviluppo del territorio rurale e l'integrazione tra politiche economiche e politiche del territorio secondo criteri e obiettivi di sostenibilità, adottare e sostenere ogni iniziativa diretta alla tutela della salute e del benessere degli esseri umani, degli animali, dell'ambiente e la conservazione della biodiversità, promuovere, diffondere e tutelare i dettami dello sviluppo sostenibile nel campo agricolo, agroalimentare, zootecnico, forestale, ambientale, artigianale, energetico, turistico, come progetto culturale, come modello di gestione delle risorse, come scelta necessaria per la sicurezza e la sovranità alimentare. Salvaguardare e valorizzare il paesaggio e le aree protette con interventi e servizi finalizzati al miglioramento delle condizioni dell'ambiente. Promuovere le forme di turismo sostenibile con particolare riferimento al turismo lento, a quello naturalistico e sportivo. Valorizzare e salvaguardare la produzione tipiche e le tradizioni locali. Promuovere il consumo di prodotti territoriali. Favorire e incentivare la presenza di prodotti territoriali e biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, nella vendita diretta, negli esercizi commerciali, nelle attività agrituristiche e di accoglienza turistica. Promuovere e sostenere l'agricoltura sociale, creare nella comunità locale una rete di relazioni attiva e consapevole sui temi di sostenibilità del biologico, del consumo consapevole e del mangiar sano. Quindi stimolare e favorire l'approccio territoriale anche oltre i confini amministrativi, promuovere e favorire nei settori sopra individuati la sinergia di azioni congiunte e di coordinamento tra attori pubblici e privati. Quindi, e siccome, signor Sindaco, negli ultimi anni questo settore ha subito un progressivo abbandono con conseguenze sia ambientali che economiche, il distretto rappresenta sicuramente un'opportunità di crescita per il rilancio di questa importante risorsa, quindi favorendo la gestione attiva dei castagneti, valorizzare le produzioni locali, coinvolgimento di agricoltori, imprese, associazioni, e si apre la possibilità di partecipare a reti e progettualità più ampie, capaci di generare ricadute positive sia in termini economici che ambientali. Quindi per queste ragioni si propone di approvare l'adesione del nostro comune al distretto rurale. Grazie.
Grazie al capogruppo. Se non ci sono interventi, mettiamo in votazione la delibera e quindi chiediamo di approvare l'adesione del Comune Castiglion Fibocchi al distretto rurale regionale Castanicolo Toscano, di approvare lo schema di accordo allegato e soprattutto di delegare l'adesione del Comune di Castiglion Fibocchi l'adesione al distretto tramite l'Unione dei Comuni del Prato Magno. Favorevoli? Unanime. Abbiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanime. La delibera è approvata. Passiamo al punto numero 5. Assestamento generale di bilancio 2025-2027, salvaguardia degli equilibri di bilancio. Per la presentazione della delibera passo la parola all'assessore al bilancio Ferrini.
Grazie, buonasera. L'assestamento generale, dunque, per parlare dell'assestamento generale partiamo chiaramente, come tutte le volte facciamo le variazioni, dal bilancio di previsione che è stato approvato il 20 gennaio 2025. Questa volta non è una semplice variazione, ma una variazione di assestamento generale che deve essere fatta tutti gli anni entro il 31 di luglio. Vengono maggiormente fatti i controlli di tutte le voci di entrata, di uscita, il fondo di riserva, il fondo di cassa, per far sì che tutto avvenga, venga mantenuto il pareggio di bilancio. Questa variazione di assestamento viene, con questa variazione viene data anche una cosa nuova, cioè la seconda volta, ma insomma, la copertura di un debito fuori bilancio per lavori fatti sulla strada di Gello per somma urgenza. Ci sono state delle piogge che hanno causato una frana e già con la delibera di giunta del 28 di aprile abbiamo riconosciuto un debito fuori bilancio approvato poi in consiglio comunale. Questo debito fuori bilancio però a quel momento venne totalmente coperto per un importo di 70.000 euro prelevando dall'avanzo di bilancio. Chiaramente i lavori non furono terminati perché le piogge continuarono e si aggravò la situazione e quindi siamo dovuti intervenire ancora maggiormente, un lavoro molto più grande che ha portato a un importo chiaramente più grande. Questo punto verrà poi presentato più specificatamente più avanti. Siamo arrivati a un totale di 259.756 per ripristinare la strada comunale Castiglion Fibocchi Gello Biscardo. Chiaramente in questo momento non ci sono i fondi necessari per pagare questo debito. Pensavamo di avere il finanziamento dalla Regione Toscana, abbiamo fatto tutta la pratica e siamo in attesa appunto che la Regione Toscana ci comunichi l'eventuale accoglimento di questa richiesta. Nel frattempo però dobbiamo decidere come verranno finanziati questi soldi. I soldi rimanenti, appunto l'importo rimanente è di 189.733. Non avendo, come ho detto, fondi di bilancio, possiamo accedere a un mutuo e abbiamo tutte le caratteristiche, e il nostro bilancio ha le caratteristiche per poter richiedere questo mutuo. Il mutuo vorremmo farlo partire dal 2026, abbiamo anche l'accordo della ditta che è disponibile a riscuotere nel 2026, sempre in attesa proprio per attendere il responso della Regione Toscana. Il mutuo che verrà richiesto, appunto 189.000, sarà per la durata di 20 anni, a un tasso del 4,12%, un tasso fisso, con una rata annuale di 14.040 euro. Sempre per i controlli appunto dell'assestamento, in questa sede viene deciso di mantenere il fondo crediti dubbi esigibilità a 50.000 euro, perché non si sono verificati casi di mancati incassi delle varie tasse, quindi rimane questo importo di 50.000 euro. Le altre variazioni di stasera riguardano: abbiamo deciso di applicare dall'avanzo vincolato per i fondi PNRR per la digitalizzazione 6.500 euro che serviranno per l'acquisto di computer per gli uffici del comune. Poi sappiamo che a breve ci saranno le elezioni regionali e quindi dobbiamo anche preparare i vari capitoli di entrata e di uscita per finanziare appunto le spese che saranno necessarie per queste elezioni. Non avendo ancora ricevuto disposizioni dalla Regione, noi accantoniamo la cifra spesa di 6.725 euro spesa alle ultime elezioni del 2020. Poi ancora abbiamo maggiori entrate di 2.500 euro che vengono da contributi di sponsorizzazioni da un privato e da destinare a vari interventi di spesa. Poi una maggiore entrata di 2.480 euro che viene dal canone di concessione per la distribuzione del gas da parte di Centria e serviranno per la manutenzione ordinaria della viabilità. Poi come sempre ci saranno delle variazioni compensative tra le varie dotazioni e missioni dei programmi di spesa e questa volta, siccome ci sono delle cifre importanti, posso elencarle. Tra le spese abbiamo una minore spesa di 6.686 euro che è dovuta agli interessi del mutuo che avevamo deciso di prendere per la ristrutturazione della ex scuola del Piazzone. Siccome non ci saranno più due rate nel 2025, ma andremo a fine anno, quindi si verifica chiaramente una minore spesa. E una minore spesa ci sarà anche per la parte di quota capitale di 4.185 euro. Poi ci sarà una minore spesa del trasporto scolastico di 3.500 euro e una minore spesa di incarichi professionali per 5.000 euro. Poi abbiamo le maggiori spese che pareggeranno con queste minori spese. Una maggiore spesa del servizio educativo di 9.900 euro. Questo poi, se il Vice Sindaco vorrà spiegare meglio a cosa si riferisce, comunque serve per il sociale del nostro Paese. Una maggiore spesa manutenzione ordinaria, viabilità, che si aggiungono altri 3.300 euro, una maggiore spesa per incarichi professionali, richiesta appunto dall'ufficio, una maggiore spesa per le assicurazioni, ci saranno dei conguagli da fare per le assicurazioni di tutti i nostri mezzi per 1.345 euro. Una maggiore spesa poi per la manutenzione ancora dei nostri mezzi per 2.800 euro. E qui il fondo credito disabilità, l'ho detto. Allora poi, come sempre, io abbiamo sempre il parere favorevole del responsabile finanziario e del revisore, quindi si propone per la delibera. Grazie.
Grazie Assessore Ferrini. Apriamo la discussione. Se non ci sono interventi...
No. Allora, specifico la questione del sociale perché ne avevamo parlato già informalmente con il Consiglio Comunale e poi a seguito di una riunione di bilancio con l'ufficio scuola e l'ufficio ragioneria abbiamo preso questa decisione. Purtroppo sono in carico al servizio sociale due famiglie neo-residenti nel comune di Castionfibocchi mandate da procedure tutelari del Tribunale, per cui abbiamo l'obbligo per questi minori di seguire un percorso, un progetto imposto dal giudice tutelare, quindi garantire un numero preciso di ore di educativa familiare, quindi di supporto alle fragilità all'interno della famiglia a favore di questi ragazzi minori che si spera però nei sei mesi e quindi nei primi mesi del 2026 vadano a finire. Speriamo così, perché se la famiglia non ottempera quanto disposto dal giudice tutelare avremo quattro minori da collocare in struttura. Non ci voglio neanche pensare a questo dal punto di vista umano, ma soprattutto, scusate dal cinismo, ma anche finanziario. Per quanto riguarda invece quello che avevamo affrontato poi informalmente con il Consiglio Comunale, un aumento da parte di una richiesta da parte dell'Istituto Comprensivo Vasari di Arezzo di delle ore di integrazione al sostegno a scuola praticamente quadruplicate per due ragazzini che andranno in prima media e quindi le ore da 5 passano a 6, due ragazzini con problemi psichiatrici che devono essere coperti dalle 8 all'ingresso della scuola fino alle 2:15. Abbiamo scelto di continuare con un servizio molto più costoso ma molto più efficiente ed efficace per i ragazzi e per le famiglie e quindi gestiremo noi l'integrazione al sostegno, che sono quelle ore in più che l'ente non deve garantire ma può garantire. Noi abbiamo scelto questo tipo di linea, quindi affideremo il servizio a un nostro fornitore esterno, perché quelli che fornisce l'Istituto Comprensivo Vasari non sono efficaci, non sono efficienti, non vanno ad aiutare le famiglie e i minori, ma anche una scelta etica, visto anche il sottocosto, diciamo così, che va a coprire il lavoro di questi educatori, quindi non c'è continuità nell'educazione dei ragazzi. Detto questo, dati alla mano e numeri alla mano, abbiamo deciso di integrare il sostegno per tutte quelle ore che coprono giornalmente 5 ore scolastiche durante la mattina di integrazione al sostegno, perché l'Istituto Vasari per questa tipologia di patologia copre 18 ore settimanali, ci sono state chieste altri 12 ore settimanali. In questo momento chiaramente ci è stato chiesto per tutto l'anno scolastico, quindi 25-26, con questa variazione di bilancio noi stanzieremo le rimanenti ore fino ad arrivare a 5 ore mattutine fino al 31-12. Questo perché? Perché comunque, visto la presenza di disabilità e di legge 104, sicuramente a inizio anno verrà fatto dal collegio docenti, coordinato con le famiglie, un PEI, un progetto educativo individualizzato. Può darsi anche che i ragazzini non ce la facciano a mantenere un ritmo di 6 ore in classe, quindi ci sta che su consiglio del collegio docenti e su consiglio anche delle famiglie questi due minori escano prima da scuola. Quindi in questo momento noi abbiamo previsto una copertura fino all'1:05, 1:10, quando scatta la quinta ora, anche perché con un progetto di lungimiranza abbiamo visto che queste risorse possono essere confermate, questo progetto, questo percorso può essere confermato anche dal 1° gennaio al 10 giugno. Poi vediamo come si sviluppa il tutto. Io penso che ne avevamo già parlato con tutti i consiglieri, questa sia la scelta giusta eticamente e umanamente di supporto alle famiglie, ma soprattutto di supporto ai ragazzini.
Grazie Vice Sindaco per la specifica del sociale. Mettiamo in votazione quindi il punto numero 5 iscritto all'ordine del giorno. l'approvazione dell'assestamento generale di bilancio 2025-2027, salvaguardia degli equilibri di bilancio. Favorevoli? Unanime. Abbiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanime. La delibera è approvata. Passiamo al punto numero 6, iscritto all'ordine del giorno, approvazione schema e programma di gemellaggio con il comune spagnolo di La Fresneda. Questo è un importante indirizzo politico che abbiamo voluto prendere come amministrazione e per la presentazione della delibera passo la parola al consigliere Andrea Civile.
Buonasera a tutti, grazie signor Sindaco. Allora, l'interlocuzione con la Fresneda va avanti già da diversi mesi, come sapete. È stata una interlocuzione molto, diciamo così, a titolo personale, che poi ha avuto una evoluzione anche a livello più amministrativo e burocratico con questi due atti che avete visto tra gli allegati. E giusto per fare un po' il punto, la Fresneda è un piccolo borgo spagnolo che si trova nella provincia di Teruel, nella comunità di Aragona, quindi centro, diciamo, verso Barcellona, giusto per dare qualche indicazione geografica. È una realtà molto simile alla nostra, diciamo che a livello di estensione è un pochino più grande e la popolazione è nettamente inferiore, perché parliamo di circa 500-550 persone. È comunque un comune che per vocazione agricola, tradizioni e soprattutto per vocazione relativa all'associazionismo è molto molto in linea con quello che facciamo noi qui a Castillonfibocchi. Forse rispetto a noi vivono in un territorio dove effettivamente non si vede tanto verde, come è stato notato anche dalle foto che vi ho mandato in occasione di una mia visita che ho fatto a titolo personale, però ci sono comunque tante politiche che possono essere oggetto di condivisione, di buone pratiche, e sicuramente per esempio a livello culturale, a livello di scambi scolastici, mi viene da pensare, considerando anche che qui da noi si studia lo spagnolo alla scuola media, potrebbe essere una buona occasione di scambio e soprattutto potrebbe essere anche una buona occasione per loro di istituire una classe di italiano, visto e considerato che la cosa è comunque fattibile. E quindi, come vi dicevo, all'interno della proposta di deliberazione ci sono due allegati, il patto di gemellaggio e il programma indicativo. Si tratta di due atti che non vincolano assolutamente, è soltanto una presa di coscienza di quello che vogliamo fare e quindi una ufficializzazione della volontà del Comune rispetto appunto all'iter che si deve poi dopo intraprendere, quindi tutti i passaggi burocratici che poi avranno un valore ovviamente diverso. I documenti allegati sono stati già tradotti in spagnolo e sono già stati girati anche all'altra parte, ai partner, in modo tale che anche loro possano eventualmente aggiungere, modificare e proporre altre cose. E ci sono solo 5 articoli perché si tratta di principi ispiratori, obiettivi, attività, come vi dicevo, molto, molto vaghe. E come cronoprogramma, all'interno del programma, io semplicemente ho dato al progetto un anno, ecco, di tempo per prendere forma, quindi durante la prossima primavera, presumibilmente, auspicabilmente, magari ci possono già essere le prime attività e volendo anche le prime visite istituzionali. E al di là di quelle che a titolo privato si possono naturalmente fare. Quindi ecco, quello che vi sottopongo è l'approvazione di questi due atti e se il Comune è intenzionato ad andare avanti a ufficializzare la cosa. Ringrazio tutti.
Grazie, apriamo la discussione, ci sono interventi. Ringrazio il consigliere civile per l'impegno e la volontà di portare avanti questo percorso. Oggi mettiamo il punto di partenza, diciamo, la volontà dell'amministrazione comunale di proseguire questo iter di riconoscimento del gemellaggio. Stessa cosa verrà fatta, se si spera, dall'altro comune, che è nostro gemellato in futuro, e poi inizieranno tutto quel percorso di scambio di informazioni e condivisione di iniziative che vorremmo portare avanti. Mettiamo in votazione il punto numero 6, iscritto all'ordine del giorno, approvazione schema e programma di gemellaggio nel comune spagnolo di La Fresneda. Favorevoli? Unanime? Non so se ce l'abbiamo l'immediata. Le spese. A posto, la delibera è approvata. Passiamo al punto numero 7, approvazione del regolamento comunale per l'accesso e l'utilizzo dell'area di sgambamento per cani del comune di Castiglion Fibocchi. Per la presentazione della delibera passo la parola alla consigliera Edi Giorni.
Buonasera a tutti e ben ritrovati tutti. Allora, il regolamento per l'area di sgambamento dei cani è composto da 11 articoli. Nel primo articolo, cerco di essere più sintetica possibile per rendere tutto più chiaro. Nell'articolo 1 praticamente si va a finalizzare e praticamente ha lo scopo di disciplinare le aree comunali dedicate allo sgambamento dei cani, garantendo la sicurezza degli utenti e degli animali, promuovendo la convivenza civile e il rispetto degli animali. Nell'articolo 2 si va a definire quali sono i principali fruitori dell'area cani. Quindi l'area di sgambamento per cani non è altro che una porzione di area verde pubblica o parco urbano che è recintata e segnalata con apposito cartello, dove è consentito l'accesso ai cani senza guinzaglio e senza museruola, sotto la stretta sorveglianza del proprietario o del conduttore dell'animale stesso. Il proprietario, il conduttore o comunque il responsabile dell'animale non è altro che una persona fisica che ha la custodia di uno o più cani e che ne ha la responsabilità civile e penale sul comportamento stesso dell'animale. Articolo 3. Le aree di sgambamento sono istituite per migliorare il benessere degli animali attraverso attività motorie e di socializzazione. L'uso dello spazio pubblico è consentito a cani iscritti all'anagrafe canina. Articolo 4. Ambito di applicazione. Il regolamento si applica esclusivamente agli aree di sgambamento per cani che devono essere aree verdi, pubbliche o parchi urbani, con la caratteristica ambientale, igienico-sanitaria e funzionali adeguate. Articolo 5. Oneri e obblighi da parte del Comune. Il Comune provvederà periodicamente alla pulizia e alla disinfestazione e disinfezione dell'area, nonché allo svuotamento dei cestini. Articolo 6. Convenzioni e accordi per la gestione dell'area. Praticamente il Comune può sottoscrivere convenzioni con associazioni di volontariato privati per la manutenzione dell'area. Andiamo all'articolo 7. Nell'articolo 7 ci viene indicato a chi è consentito l'accesso e le norme di comportamento. Per motivi di sicurezza l'accesso all'area di sgambamento è riservato esclusivamente ai proprietari, conduttori e ai loro cani. Ai cani l'accesso all'area di sgambamento è consentito esclusivamente agli animali identificati mediante microchip all'anagrafe canina e che abbiano eseguito tutte le vaccinazioni prescritte dalla vigente normativa. I proprietari o conduttori hanno l'obbligo di introdurre i cani al guinzaglio sino all'interno delle aree di sgambamento e liberarli solo dopo aver verificato tutte le condizioni di sicurezza e opportunità. Inoltre devono portarsi dietro il guinzaglio per trattenere i loro cani ogni qualvolta se ne presenti la necessità. I minori di 14 anni possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati da genitori e se nell'area è presente solamente il proprio cane. I proprietari e i conduttori devono entrare nell'area di sgambamento una alla volta per un periodo massimo di 30 minuti, salvo accordo unanime fra i proprietari fruitori dell'area. All'interno dell'area è ammessa la presenza contemporanea, in ogni caso, di massimo 4 cani. I proprietari e i conduttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambamento comunale, purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo. Questo è molto importante. È vietato manomettere e o danneggiare l'area in qualsiasi forma. In particolare i conduttori dovranno impedire che i cani scavino buche. Chi utilizza l'area di sgambamento si deve assicurare che i cancelli siano chiusi correttamente sia in entrata che in uscita. L'igiene delle aree è affidata prioritariamente all'educazione dei proprietari o dei conduttori. Quindi abbiamo l'obbligo da parte dei proprietari dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni e raccogliere immediatamente le eventuali deiezioni solide del proprio cane, depositandole all'interno degli appositi cestini presenti. Articolo 8. Qui andiamo a elencare quali sono i divieti. In tutta l'area di sgambamento è vietato svolgere attività di addestramento cani. Tale divieto potrà essere temporaneamente e occasionalmente sospeso dall'amministrazione comunale per consentire la concessione in uso dell'area di associazioni, esempio associazioni cinofole, con lo scopo di promuovere la cultura del benessere animale per attività terapeutiche tipo pet therapy, attività di addestramento all'obbedienza o per attività di integrazione uomo-animale tipo agility dog. Non è consentito introdurre cani che non hanno meno di 3 mesi di vita, cani che hanno avuto episodi di aggressività, cani malati o in carenza di salute o cani femmina in periodo riproduttivo. È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambamento. È inoltre vietato introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo anche ai fruitori dell'area. Sono vietati i giochi o la creazione di situazioni che costituiscono fonte di eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare. Inoltre sono vietati in generale tutti i comportamenti che possono disturbare la quiete pubblica. Articolo 9. L'orario di apertura sarà stabilito con decreto del sindaco e affisso fuori dall'area. L'amministrazione comunale si riserva di chiudere, anche se temporaneamente, l'area, qualora dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori. L'attività di sorveglianza ed eventuali sanzioni circa il corretto utilizzo delle aree è svolta dal Corpo di Polizia Municipale e per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro. Articolo 11. Il presente regolamento entrerà in vigore trascorsi giorni 15 dalla data di pubblicazione sull'albo del Comune di Castellonfibocchi. Io inoltre, elencati gli 11 articoli, volevo solo dire 2 cose che mi vengono dal mio pensiero. Con questo spazio arriva anche una responsabilità condivisa, quindi io invito tutti a fare un uso consapevole e rispettoso di quest'area, mantenere la pulizia, raccogliere sempre le deiezioni dei nostri amici a quattro zampe e sorvegliare i nostri cani. Questi sono gesti fondamentali che testimoniano il nostro senso civico e permetteranno a questo spazio di rimanere un luogo piacevole per tutti, oggi e nel futuro. Quindi, considerati i pareri favorevoli per quanto riguarda la regolarità tecnica e per quanto riguarda la regolarità contabile, il Consiglio propone di approvare il regolamento per l'uso dell'area cani, sgambamento cani, composta dai precedenti 11 articoli appena detti. Grazie mille.
Buonasera a tutti, grazie signor Sindaco. Vorrei esprimere delle piccole considerazioni, avendo seguito personalmente in primo luogo questo progetto, insieme per competenza poi dopo anche alla vice sindaco, a Rachele e a tutti gli altri così. Scusate, un po' d'emozione, però è una cosa che era uno dei punti fondamentali, uno dei tanti punti di promesse elettorali che avevamo proposto e portato ai nostri elettori per la cittadinanza fin dal nostro primo mandato, e ricordo che fu il mio primo incarico che Marco mi chiese di portare avanti, arrivati nel 2019 a giugno, c'era allora il geometra Vinci, e quindi si cercò, si disse subito: noi vorremmo realizzare queste aree cani, un'area cani, perché tanti cittadini di Castiglioni ce lo stavano chiedendo. Il comune di Castiglionfibocchi era uno dei pochi nell'area, nei dintorni, che non era sprovvisto di questa struttura, quindi era una delle nostre promesse elettorali alle quali tenevamo. Come neofiti e principianti dell'azione amministrativa ci siamo scontrati nel 2019 con tutta una serie di obblighi, normative e situazioni che non ci hanno permesso nell'immediato di prendere, recintare un pezzo di campo come si può immaginare, perché in realtà un'area di sgambamento cani deve sottostare a tutta una serie di requisiti e norme e tutta una serie di iter che ne permettano poi la regolarità. In primis l'area identificata deve avere le corrette caratteristiche urbanistiche, quindi il piano regolatore deve prevedere che in quell'area fosse sia possibile realizzare questa cosa, e nel nostro comune questo non era previsto, ad esempio. Poi dopo tutta la serie di normativi regionali, la sicurezza dei cani, il benessere, la possibilità di accesso, la facilità di accesso, insomma tutta una serie di caratteristiche che hanno portato questo semplice all'inizio progetto di recinzione dove far sgambare dei cani a arrivare alla secondo turno elettorale, quindi al secondo mandato del sindaco, e a realizzare questa cosa. Nel frattempo alcuni uffici sono cambiati, ci siamo interfacciati adesso con il nostro nuovo responsabile dell'ufficio tecnico, l'ingegner Petti, e quindi siamo riusciti a redare il progetto insieme all'avvocato Bruschi. In questo caso come avvocato abbiamo redatto il regolamento di fruizione che portiamo oggi all'approvazione. L'approvazione del regolamento è l'iter finale di tutto il processo che ha portato prima come delibere di giunta l'individuazione dell'area, lo stanziamento dei finanziamenti e della copertura finanziaria per poter realizzare l'area. Insomma, tutto questo oggi va a compimento con l'approvazione del regolamento. Quindi per me, scusate, l'emozione, ma era il mio primo incarico, la prima cosa che Marco mi aveva chiesto di seguire nel giugno del 2019, e oggi che siamo a luglio 2025 la portiamo in fondo, insomma, ecco. E la cosa che, a parte la soddisfazione personale, è una cosa che siamo orgogliosi come amministrazione, e ora il sindaco è una cosa che potrà confermare, è che possiamo mettere un'altra spunta nella lista delle promesse elettorali, del nostro programma elettorale, che siamo riusciti a portare a termine e a lasciare alla cittadinanza per poterlo usufruire, insomma, perché possa essere un servizio in più per il nostro comune. Quindi un ringraziamento va a tutti, agli uffici comunali, a Luciano Vinci prima, all'architetto Parigi con la quale ci siamo appunto confrontati per le problematiche urbanistiche, al responsabile attuale l'ingegner Petti, e a tutta la squadra che ognuno ha portato il suo contributo. Ecco, quindi questa era una notazione che per come amministrazione ci tenevo a portare. Una piccola cosa tecnica invece, che secondo me è importante inserire, vediamo se si riesce a mettere come nota a margine di modificare. Nel regolamento è inserito che la presenza massima contemporanea di quattro cani per area, nell'area generale. In realtà lì era inteso come settore, essendo l'area suddivisa in due settori, quattro, quindi la possibilità di fare quattro e quattro. Quindi magari anche con il benestare del segretario, se si può magari correggere, perché l'area è suddivisa in due settori e quindi nelle intenzioni del regolamento è quattro cani contemporanei per settore, non per l'intera area. Quindi sarebbe da fare questa specifica nel regolamento, poi dopo che verrà pubblicato nel
Facciamo un emendamento allora. C'è l'articolo, ce l'hai alla portata di mano? Allora, nell'articolo 7, all'interno dell'area è ammessa la presenza contemporanea di, in ogni caso, di massimo 4 cani, si può mettere per settore, aggiungere le parole per settore, in maniera tale che comprende sia l'area che il settore. Grazie.
Grazie ai due consiglieri per l'esposizione. Aggiungo solo due cose. Siamo giunti quindi a un importante traguardo che ci ha visto, come è stato detto, coinvolti abbastanza. Era un impegno che avevamo preso, poi si è presa un po' alla leggera visto che era un'area cani, però era fondamentale anche rispetto agli impegni che avevamo preso. Da ringraziare anche la disponibilità della Fraternità dei Laici che ci ha dato il terreno, perché è stato difficile anche poter trovare il terreno idoneo, lontano dalle abitazioni, eccetera, eccetera. L'appello che faremo anche nella cartellonistica che vogliamo appendere è l'appello all'educazione civica dei padroni, non tanto dei cani ovviamente, ma dei padroni, è di mantenere pulito queste due aree che andiamo a regalare. Un intervento comunque importante, perché si sono superati 10.000 euro di investimento, poi ci saranno da mettere alcuni arredi, quindi sicuramente l'investimento per un piccolo comune come il nostro è importante. Le panchine si mettono fuori o dentro? Una dentro, una fuori? Lo vogliamo votare? Discutete e poi dopo si delibera. Se non ci sono interventi, mettiamo in votazione il punto numero 7 scritto all'ordine del giorno: approvazione del regolamento comunale per l'accesso e l'utilizzo delle aree di sgambamento per cani del comune Castiglion Fibocchi, emendato. Favorevoli? Unanime. C'è l'immediata eseguibilità? Favorevoli? Unanime. La delibera è approvata. Passiamo al punto numero 8 iscritto all'ordine del giorno: ulteriore riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194, decreto legislativo 267, in ordine ai lavori di somma urgenza per la sistemazione del dissesto gravitativo interessante la strada comunale di Cello Biscardo nel comune di Castiglion Fibocchi. Come è stato già annunciato dall'assessore Ferrini, andiamo ad approvare in consiglio il riconoscimento, quindi a riconoscere il debito fuori bilancio. Come abbiamo già detto, è a seguito delle perturbazioni tra il 14 e il 15 marzo che hanno colpito tutta la regione toscana, anche Castiglion Fibocchi è stato colpito e ha subito una frana della strada che congiunge Castiglion Fibocchi e Cello Biscardo, provocando appunto la frana della strada sopra il fosso del Castagno. È stato a seguito di questo fatto un'ordinanza di chiusura della viabilità il 15 marzo e è stata fatta una prima perizia che cumulava circa 70.000 euro di ipotesi di intervento. Durante la lavorazione e il ripristino della viabilità, a seguito anche delle nuove perturbazioni e precipitazioni, si sono verificate quindi la necessità di procedere con una seconda perizia, perché è stato dichiarato che la prima, i lavori ipotizzati non erano sufficienti, e quindi è stata fatta una seconda perizia elaborata da Simone Frosin, geologo dell'Unione dei Comuni. Complessivamente la seconda perizia, i lavori togliendo quindi al netto del ribasso d'asta previsto per legge del 20%, quindi decortato del ribasso d'asta, ammonta complessivamente a 256.826 euro. Quindi, come previsto dalla normativa per il riconoscimento del debito fuori bilancio, l'articolo 194 del testo unico degli enti locali, la Giunta deve approvare un atto e quindi approvare la perizia giustificativa e successivamente proporre al Consiglio il riconoscimento del debito fuori bilancio. La tempistica per le somme urgenze è dettata dall'articolo 191 sempre del testo unico degli enti locali, che prevede che i lavori pubblici di somma urgenza dall'affidamento, quindi dall'incarico a terzi, deve passare al massimo 20 giorni perché la Giunta possa approvare il provvedimento e quindi portarlo in Consiglio entro i successivi 30 giorni per il riconoscimento del debito fuori bilancio. Nella delibera che avevamo approvato del riconoscimento del debito fuori bilancio e dei 70.000 euro avevamo già annunciato appunto che era necessario poter tornare in Consiglio una volta che erano stati definiti i lavori, e oggi possiamo dire definiti e fatti i lavori, e quindi abbiamo la cifra esatta della contabilità. Ovviamente, come era già stato detto, in questi mesi, in queste settimane ci siamo mossi con la Regione Toscana per chiedere il completo riconoscimento della somma investita e per i lavori quindi svolti per gli interi circa 260.000 euro, perché per un piccolo comune come il nostro sarebbe impossibile far fronte a un investimento del genere. Come abbiamo detto, i primi 70.000 euro sono stati coperti dall'avanzo di amministrazione con l'accordo con la ditta ci ha permesso quindi di andare al primo saldo sui 65-60.000 euro adesso nel 25 e dilazionando il pagamento quindi al 26 delle somme rimanenti. Questo per permetterci a noi di reperire le risorse necessarie, ripeto, sia con la Regione Toscana e nella scongiurata ipotesi di dover accendere, malaugurata ipotesi di accendere il mutuo, di poterlo posticipare al 2026 per i restanti 189.733 euro. Eleonora, se ci vuoi dire due cosine.
Come mai è stato necessario fare il secondo intervento? Inizialmente, siccome sotto c'è un corso d'acqua e il comune non ha competenza nei corsi d'acqua, noi siamo intervenuti sulla strada sperando che fosse sufficiente. Poi il primo codice arancio, la prima evento grosso che c'è stato ad aprile, si è rifratturato esattamente nello stesso modo. Abbiamo capito che c'era qualcosa di in più che faceva sì che questa frana si attivasse. E la motivazione è stata sia la tipologia di terreno, questo è lo spaccato della strada, che era praticamente tutto terreno di riporto, quindi di per sé non era fatta, diciamo, sul solido. Poi avevamo qui si vede praticamente il fosso del castagno che va a sbattere proprio sul piede della frana, perché c'è una briglia a monte del fosso del castagno girata proprio in direzione del punto in cui veniva giù la frana, ma soprattutto abbiamo trovato tantissima acqua che veniva giù dalla scarpata. Qui ve ne ho portata una, scavando al di sotto di questo arco è risalita l'acqua, c'era proprio delle risorgive, ne abbiamo trovate tre, questa era la più grossa e poi altre due lungo, però. Quindi praticamente l'acqua veniva da sotto, dal fiume, però veniva anche da monte, dalla scarpata, per cui tutte le volte che pioveva si impregnava totalmente di acqua e non riusciva a star su, insomma. Quindi l'intervento è stato realizzare naturalmente una... Ora poi ve le posso anche dire, realizzare questa grossa scogliera a difesa, della strada, ma soprattutto del paese, perché la seconda frattura era arrivata proprio a ridosso del muro di contenimento, quindi la paura era che retrocedesse sempre più fino ad arrivare alla base del paese. Quindi realizzare la scogliera per tenere su, ma questa scogliera dietro ha tutto un sistema di drenaggio, tutta quest'acqua è stata tutta incanalata con dei tubi drenanti e anche con del materiale proprio drenante che hanno per fortuna trovato lì in loco. Quindi poi alla fine l'intervento è venuto così, questo è il rilievo, abbiamo fatto il rilievo col drone dall'alto e questo è col drone come si vede e poi vabbè questo è il rilievo ormai finito che però insomma si capisce peggio rispetto alla foto e quindi ora si spera purtroppo per entrare tra l'altro la scarpata era molto, molto profonda, erano oltre 10 metri, non c'era modalità di accesso, per cui hanno dovuto creare tutta una serie di rampe per entrare un lavoro di nulla. Hanno lavorato diversi mesi senza mai fermarsi, nel sabato, nella domenica, nelle festività, per cui bisogna rendere grazie anche alla ditta che è sempre stata disponibile. Poi abbiamo avuto la difficoltà che la provinciale ha chiuso nell'ultimo periodo, per cui hanno dovuto portare su i materiali tutti di corsa prima della chiusura stradale, insomma non era facile. Questa è quella esistente, ce n'era uno qui e poi ce n'è un altro a monte. E qui ora praticamente hanno costruito una banca per la manutenzione in modo tale che possiamo sempre accedere al corso d'acqua e controllare e fare la manutenzione sia della parte di sopra che della parte di sotto. Quindi ora per un po' sarà tipo paesaggio lunare, però spera che poi la vegetazione cresca.
Grazie Eleonora. È stato un intervento importante, una corsa contro il tempo. Grazie anche alla disponibilità ovviamente della ditta nel lavoro e soprattutto nell'accettare il pagamento dilazionato, perché non tutte le ditte l'avrebbero fatto, quindi ci dà un po' di respiro e di speranza, perché dover trovare 260.000 euro sarebbe per noi molto difficile. E questo i cittadini lo dovrebbero capire, bisognerà dirlo a tutti e più di una volta. Diciamo che sulla nostra frazioncina di Gello, anche se ce ne abbiamo una, in questi ultimi anni ci abbiamo investito molto, a differenza di quello che dicono, 260 sulla frana, 114 sul depuratore, 30.000 euro la piazza, insomma, che sappiano lamentare un po' poco perché i soldi ci sono investiti. No, dipende in che mesi. Diciamo che se ci dai soldi si invita. Quindi mettiamo in votazione il punto numero 8, ulteriore riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194,1. del testo unico degli enti locali, in ordine lavori di somma urgenza, articolo 140, decreto legislativo 36-2023, per la sistemazione del dissesto gravitativo interessante la strada comunale di Gello Biscardo nel comune di Castiglion Fibocchi. Favorevoli? Unanime. C'è l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanime. La delibera è approvata. Chiedo al Consiglio di ritirare il punto numero 9, in quanto nello svolgimento della delibera si sono verificate delle situazioni da chiarire, dei rapporti da chiarire con l'Istituto Diocesano, quindi è opportuno portarla, diciamo, come impegno si prende di poterla portare al prossimo Consiglio Comunale indicativamente a settembre, dopo un colloquio e una definizione delle tempistiche con l'Istituto Diocesano per poter stipulare appunto il contratto d'affitto. Quindi passerei al punto numero 10, iscritto all'ordine del giorno, approvazione seconda modifica dello schema di convenzione PUC ex Factoria Cassi, scheda norma AT 0119, ai sensi dell'articolo 112 Legge Regione Toscana 65-2014. Per la presentazione della proposta passo la parola al consigliere Riccardo Carnescialli.
Grazie signor Sindaco. La delibera in oggetto è stata messa all'ordine del giorno in quanto è arrivata richiesta da parte del proponente. Scusate, una piccola premessa, è in essere allo stato attuale una convenzione tra il Comune di Castiglion Fibocchi e il proponente dell'intervento di quest'area di trasformazione, l'ex area Cassi. Tale convenzione prevede tutta una serie di obblighi da parte e di tempistiche da parte del proponente l'intervento. A seguito del decreto legge 202 del 2024, del dicembre 2024 di questo governo, il decreto chiamato mille proroghe, è stato appunto previsto l'allungamento e una proroga dei termini di validità dei titoli abilitativi in ambito edilizio. Fino al decreto, era fino a giugno 2024, è stata una proroga di 30 mesi, è stata portata a 36 mesi per tutti quei titoli abilitativi che erano già stati richiesti al momento dell'entrata in vigore della firma del decreto. Tutto questo permette a chiunque abbia un titolo abilitativo in ambito edilizio di poter prorogare e prolungare i termini sia di inizio di lavori che di i termini della scadenza delle lavorazioni e del procedimento di 36 mesi. Alla luce di queste innovazioni normative del governo, il proponente dell'intervento ha presentato richiesta al Comune per poter prorogare e prolungare i termini di legge, così. Essendo un progetto convenzionato, non era una cosa automatica, ma va riportato come modifica della convenzione, si porta qui in Consiglio. I termini e il contenuto della convenzione resta immutato, quindi le opere, il valore delle opere e tutto resta uguale, cambia soltanto questa tempistica e l'ordine in cui vengono realizzati dei lavori. Quindi come amministrazione abbiamo ritenuto che fosse una richiesta legittima e accoglibile, oltre che dovuta per legge, perché i termini sono prorogabili appunto a richiesta dell'interessato, e quindi proponiamo questa modifica ai sensi appunto di questo decreto legge 2202 del 27 dicembre 24, se non sbaglio la data, e quindi di modificare nei termini previsti da questa normativa la convenzione in essere ai sensi dell'articolo 121 della legge regionale 65-2014.
Grazie per la spiegazione. Ci sono interventi? come amministrazione, questa è la seconda modifica che facciamo della convenzione. Come ha detto il consigliere, riconosciamo l'utilità e l'importanza del recupero. Ovviamente siamo stati e saremo sempre disponibili e aperti a tutti gli investimenti che vengono fatti a Castiglioni nel rispetto delle normative e del riconoscimento dell'iniziativa intrapresa anche per il bene comune e per la ricaduta, diciamo, economica che può avere per il nostro territorio e per tutti i cittadini. E quindi per questo che abbiamo deciso di portarla in consiglio e di andare a modificare semplicemente le tempistiche e gli interventi, come è stato ampiamente descritto. Mettiamo in votazione la delibera numero 10. Approvazione della seconda modifica dello schema di convenzione PUC ex Fattoria Cassi, scheda norma T0119, ai sensi dell'articolo 121 della legge regionale 65/2014. Favorevoli? Unanime. Abbiamo l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Unanime. La delibera è approvata e il consiglio è finito. Grazie e buona serata a tutti.